Radio Immagina.
Accade in Senato. Trasmissione a cura del gruppo parlamentare del PD del Senato della Repubblica.
Questa settimana il Senato ha licenziato tre provvedimenti. Il primo sul quale il PD si è astenuto è quello che riguarda il divieto di produzione e commercializzazione in Italia di alimenti e mangimi sintetici, a partire dalla tanto citata carne. L'Aula ha poi varato il cosiddetto decreto anti-infrazioni, un provvedimento che avrebbe dovuto evitare al nostro Paese di incorrere in una serie di procedure di infrazione europee. In realtà però, come ha spiegato Andrea Martella in dichiarazione di voto per il PD, le norme non mettono al riparo l'Italia e anzi in alcuni casi peggiorano la posizione del nostro Paese, come per il caso che riguarda la decarbonizzazione dell'ILVA, tema sul quale è stato approvato un emendamento del Governo che di fatto rimanda invece di accelerare tutto il processo. Sentiamo cosa ha detto Martella.
Oggi c'è il rischio, con le norme che sono state presentate, di tornare indietro e di non affrontare quegli obiettivi di bonifica, di risanamento ambientale, di tutela della salute, di salvaguardia dei livelli occupazionali, di formazione dei lavoratori e nuovi processi produttivi che sarebbe stato necessario fare. Non solo, allora avevamo chiesto di limitare lo scudo penale, anzi di evitarlo, o almeno di limitare la sua ampiezza a quei fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute. Con questi emendamenti quello scudo penale viene ampliato e viene reso possibile anche per le opere del piano di decarbonizzazione. Un vero e proprio schiaffo alla città di Taranto e ai cittadini di Taranto. Norme appunto non concordate con il territorio, con le istituzioni locali e che si configurano per quelle che sono, e cioè un accordo del governo, forse un accordo del ministro Fitto con ArcelorMittal, esautorando completamente il ministro Urso e il ministro Frattin, che fino allora erano coloro che si erano occupati di questa questione. Il piano per la decarbonizzazione venga assegnato alla società di gestione, e cioè a quel socio privato che tanto l'ha osteggiato. E sarebbe anche importante che il ministro Fitto prima o poi ci dicesse che cosa sarà del PNRR, se le risorse legate al piano di decarbonizzazione verranno spostate al fondo di coesione, perché se così fosse ci vorranno anni in più, almeno 2 anni, se le cose dovessero andare bene.
Dopo Andrea Martella, parliamo ora dell'ultimo provvedimento approvato dal Senato, il decreto energia, che avrebbe dovuto contenere una serie di soluzioni per le famiglie contro il caro bollette e che invece non prevede alcuna misura strutturale per sostenere cittadini e imprese, oltre a dimenticarsi colpevolmente di incrementare lo sviluppo delle energie rinnovabili. Critiche che Nicola Irteo ha sottolineato in aula nella dichiarazione di voto per il PD.
È l'ennesimo provvedimento di un governo ambiguo che ieri predicava bene e oggi razzola male, che a parole si dice vicino alle famiglie ma poi non affronta i problemi urgenti e persegue ostinato a spaccare il Paese e la destrutturazione dell'unità nazionale. Il provvedimento in questione prevede inadeguate e temporanee misure di sostegno di famiglie e imprese rispetto ai costi di energia. Infatti, sulle tariffe di corrente e sul gas, il provvedimento contempla che le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute siano rideterminate dall'ARERA, ma nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023. Tutto questo significa che i benefici saranno ridotti e brevi, per dirli in termini spiccioli e comprensibili. Vuol dire che non c'è stata la volontà di un intervento strutturale del governo, già passato alla storia come l'esecutivo delle incoerenze e della propaganda politica. Il provvedimento è monco per quanto concerne lo sviluppo delle fonti rinnovabili, che concorrono all'obiettivo dell'autosufficienza energetica che noi sposammo responsabilmente nel governo Draghi. Il Partito Democratico, con grande senso di responsabilità, ha presentato le sue proposte per migliorare questo provvedimento, ma avete continuato a dire no. In Italia si usa il gas per produrre il 60% dell'energia elettrica. Significa che questo provvedimento, così come concepito, rischia di portare un rincaro strutturale delle bollette, in quanto non contempla misure sulle rinnovabili che sarebbero state possibili e più che opportune. In sintesi, il provvedimento di cui stiamo parlando è caotico, scritto male, privo di soluzione strutturale al caro energia e completamente omissivo sullo sviluppo delle fonti rinnovabili. Inoltre, questo provvedimento rischia di portare un aggravio ulteriore, forte, dei costi per le famiglie e non darà dei benefici ai cittadini con difficoltà economiche o con problemi di salute.
Dopo il segretario d'aula del gruppo DEM, parliamo ora di un grave lutto che ha colpito il mondo dell'informazione con la morte improvvisa di Andrea Purgatori. Giornalista rigoroso, è stato autore delle principali inchieste sia televisive che sulla carta stampata e si è sempre battuto per la ricerca della verità sui grandi misteri d'Italia, dalla strage di Ustica alle stragi di mafia. Una grave perdita che è immediatamente rimbalzata nell'aula di Palazzo Madama, dove Walter Verini ha voluto ricordare il fondamentale ruolo che Purgatori ha svolto per l'affermazione della libertà di informazione contro ogni forma di potere o condizionamento.
E poco fa è morto a Roma il giornalista Andrea Purgatori, dopo una breve e fulminante malattia. Ci sarà modo, ovviamente, per ricordare il ruolo e la figura di Purgatori, però credo che sia un lutto che colpisce tutti, perché Andrea Purgatori è stato uno dei più bravi giornalisti italiani. A lui si devono tante inchieste su teatri di guerra, a lui si devono tante inchieste sui fenomeni del terrorismo, della criminalità organizzata e su grandi fatti di cronaca. Se diciamo il muro di gomma, si deve a lui, perché lui indagò sull'aereo abbattuto sopra il cielo di Ustica dopo alcuni anni e scoprì, giornalismo d'inchiesta, la verità su quel muro di gomma che era stato costruito attorno a quella tragedia. A lui si deve Fort Apache, la sceneggiatura di un bellissimo film che ricorda l'assassinio da parte della camorra del giornalista, giovane giornalista Giancarlo Siani. A lui si deve, per esempio, la sceneggiatura del Giudice Livatino, film del Giudice Ragazzino, film sul giudice Rosario Livatino. Ecco, Atlantide, Corriere della Sera, tante inchieste, anche Repubblica. Ecco, lui ha onorato, Andrea Purgatori, il giornalismo, ha onorato il giornalismo di inchiesta ed era un cittadino del mondo anche per la sua esperienza e formazione americana. Ecco, uno come lui, se se ne va, rappresenta una grave perdita, ma il suo lavoro, le sue inchieste rimarranno a irrobustire l'informazione, la libera di informazione, il giornalismo d'inchiesta. Per questo ho ritenuto, grazie Presidente, di dire queste parole, perché penso davvero che sia una di quelle notizie dolorose, ma assolutamente da condividere anche in consessi come questo.
E dalle parole commosse di Verini passiamo ora invece a una buona notizia. Patrick Zaki ha ricevuto la grazia ed è tornato libero dopo quasi 2 anni di detenzione. Non appena appresa la notizia, da troppo tempo attesa, Filippo Sensi l'ha comunicata all'Aula, mentre era ancora in corso la seduta, scatenando un applauso liberatorio di tutto il Senato.
Chiedo scusa, Presidente, è arrivata in questi istanti la notizia in agenzia che il Presidente egiziano Al-Sisi avrebbe proceduto al conferimento della grazia per Patrick Zaki. Volevo, Presidente, esternando la gioia di tutto, se posso, di tutto il Senato per questo risultato, volevo ringraziare tutti quelli che si sono adoperati in questi anni, in questi mesi, in questi giorni, in queste ore, perché questo esito avvenisse e quindi ci tenevo a rappresentarlo al Senato. Grazie.
Grazie.
Con Filippo Sensi e l'applauso per la liberazione di Patrick Zaki si chiude questa puntata. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
Radio Immagina.
Accade in Senato. Trasmissione a cura del gruppo parlamentare del PD del Senato della Repubblica.